La scuola sta finendo, l'estate se ne va, cantavano i Righeira, ricorda prof?
Sì, sì, mi ricordo, l'estate sta finendo. Sì.
Ah, vedo che è attenta. Però, vedo sì, che è attenta.
Sì, invece è la scuola che sta finendo, tranne per chi ha gli esami, che continua ancora per un po' in maniera molto ansieggiata. Penso.
Allora, ultimo giorno di scuola il?
Il venerdì, che è il 6 per chi fa la settimana corta, tipo i bambini delle elementari, e il giorno dopo, sabato, per chi si fa i gavettoni, perché finisce le scuole medie e le scuole superiori.
Buone vacanze a chi ci ascolta invece nel giorno di domenica, perché proprio noi siamo in onda anche la domenica mattina, come ben sapete. Poi ci saranno gli esami di maturità,
gli esami di terza media, gli scrutini, i voti, i pianti o i sorrisi. Ci saranno il cambio di ritmo di vita dei ragazzi, soprattutto, essenziale.
Per questo, se non la smetti, ti mando dal preside, non terminerà questa settimana, ma avrà una puntata anche la prossima. Sarà la conclusiva. Va bene, prof?
Va bene, benissimo. Magari speriamo di avere anche un po' di risultati, se riusciamo ad averli, da commentare di fine anno.
Intanto in Emilia Romagna non si fanno solo le piadine, ma si pensa anche alla scuola e dicono: perché non modifichiamo il calendario?
Già, perché non modifichiamo il calendario, e tra l'altro in maniera molto saggia, a quanto pare. L'esempio ce l'hanno, perché è la Francia, che ha un clima come il nostro, tutto sommato, lo fa già da un pezzo, cioè mette una vacanza di 2 settimane, di 15 giorni, verso febbraio, in maniera tale da spezzare l'anno in più parti e far cambiare ritmo ogni tanto ai ragazzi. Ovviamente l'Emilia Romagna è saggia, dicevo, perché sta pensando non solo a questa modifica del calendario, per la quale sembra è competenza regionale, siano abbastanza tutti d'accordo, ma sta pensando anche a le due obiezioni che verranno fuori subito. Cioè, una è: ma da noi in giugno fa caldo, eccetera. Sì, stanno pensando ad organizzare le attività in maniera tale che magari si sfruttino attività all'aria aperta e quindi più al fresco, diciamo, che non chiusi dentro delle aule.
E con la regressione cognitiva, allora, come la mettiamo con queste lunghe pause?
Con la regressione cognitiva, appunto, no, queste lunghe pause, è più lunga la nostra, cioè più negativa quella che facciamo noi, che è di 3 mesi, che non quelle, certo, che fanno loro di 15 giorni ogni tanto. Tra l'altro le recupererebbero una a settembre, cominciando prima, esatto, e una a giugno, finendo dopo. E la regressione cognitiva esiste, perché ormai esistono delle ricerche, ormai ricerchiamo su tutto in maniera scientifica, per fortuna, perché pare che quando si fa una pausa troppo lunga, di tempo tra virgolette vuoto, cioè senza stimoli intellettivi, si regredisce, si dimenticano le cose apprese. Addirittura, per quello che riguarda matematica, si va indietro, si dimenticano 3 mesi di apprendimento, e questo non è bene, perché poi... lo sanno bene gli insegnanti quando all'inizio dell'anno dopo devono recuperare tantissimo prima di cominciare ad affrontare gli argomenti nuovi. E peccato, perché le vacanze, se organizzate in maniera, diciamo, intelligente e da intelligenti, sono una bellissima occasione per imparare in una maniera diversa, sfruttando una maniera diversa l'esperienza, il lavoro concreto, la vita con gli altri all'aria aperta, eccetera, e senza ansia da prestazione, quell'ansia da prestazione che tutti stanno riconoscendo nei nostri ragazzi, soprattutto quando affrontano le scuole superiori, insomma, che tutto è legato al risultato, alla verifica, e quando si pensa solo a quello non si riesce ad imparare, perché si è presi addirittura dalle crisi di panico certe volte, tipico quello che non riesce più a parlare all'interrogazione, o quello che di fronte al compito di matematica non gli viene neanche più in mente quanto fa 3x4. Perché? Perché siamo fatti in maniera tale che le emozioni sono importanti per noi.
Senta prof, tempo di vacanze, e ancora una volta emergerà quello che ha più soldi e quello che ne ha meno.
Sì, perché questo tempo non vuoto, perché non sia vuoto e perché non sia una regressione cognitiva, ma un'occasione di altro apprendimento, passa attraverso tempo organizzato che di solito è nei centri estivi, no? Ma i centri estivi non sono gratuiti come la scuola, in pratica. I centri estivi sono a pagamento, andiamo con la mensa sui minimo 120 euro a settimana, vuol dire 4,80 al mese, e bisogna coprire quasi tutto giugno, luglio, facciamo che agosto si sia in ferie con i genitori, e anche metà settembre, insomma, si fa presto a fare un conto pesante se uno poi ha due figli e non sono soldi scalabili dalle tasse perché non risultano come attività scolastica o sportiva. Anche questo è un fattore di differenziazione tra ragazzini, ce ne sono già tanti e questo è uno ancora di più che batte anche sul discorso di dispersione scolastica.
Dispersione scolastica che è molto più marcata al sud rispetto che al nord.
Sì, decisamente, perché sui giornali di questi giorni c'è la notizia che per la prima volta l'Italia è andata sotto il 10% di dispersi scolastici. Dispersione quella proprio che non vanno più a scuola per prendere il diploma, non quella che vanno male a scuola. L'obiettivo europeo è di arrivare per il 2030 al 9%. Siamo vicini, siamo al 10, però cosa succede? Succede che ci sono delle grosse differenze, primo tra nord e sud, perché e poi anche nelle zone difficili delle periferie. E ne prendo una che non è nel profondo sud, a Milano. La periferia di Milano ha aree dove c'è il 24% di dispersione. Hai voglia te arrivare al 9. Tra l'altro, le ragazze sono loro che hanno fatto abbassare la media nazionale arrivando a quel 10, perché loro sono al 7%, meglio della media europea. I maschi sono messi più malamente, sembra quasi un fenomeno tipicamente maschile, no?
Senta, la Fondazione Agnelli ha messo le mani sulle prove Invalsi. Che cosa ne è uscito?
Sui risultati della prova Invalsi. Il risultato dei risultati è che a livello italiano chi in testa troviamo la provincia autonoma di Trento, che a colazionato vanno a punti 215 punti. Per l'esattezza 225 in quella di matematica e 215 in quella di italiano. E secondo, grande sorpresa, sono rimasta sorpresa anch'io, il Veneto con 210 punti in matematica. Quindi andiamo bene. Andiamo bene noi, ma va male come al solito il gap nord-sud, perché tra i punteggi di matematica del nord-est, cioè nostri diciamo, e quelli del sud c'è un 13% di differenza. 13%, dice la Fondazione Agnelli, corrisponde alla preparazione di 2 anni di scuola. È tantissimo. Tra l'altro queste differenze ci sono già nella scuola primaria, alle elementari. E poi uno dice, man mano che i ragazzi vanno avanti con gli anni scolastici, le differenze diminuiranno perché vanno a scuola. No, invece aumentano. Perché è talmente fondamentale le basi che vengono fatte alla primaria, all'elementare, che poi condizionano tutto il resto. Quindi viva i nostri maestri, viva le scuole elementari, ma bisognerebbe che ci fossero in tutta Italia. Pensa che a livello i ragazzi del sud ce n'è il 60% che sono sotto il valore che le prove Invalsi considerano sufficiente, mentre in Italia, compresi loro, è il 45% che è sotto la sufficienza. Quindi pensare in che situazione siamo.
Perché i bambini diventano sempre più miopi? La percentuale si alza così notevolmente ogni anno.
Sì, negli ultimi 30 anni è aumentata del 50% e oculisti e pediatri hanno lanciato un allarme, l'abbiamo sentito su tanti mass media. Se continuiamo a non porre rimedio a questa situazione, quando saremo nel 2050 avremo metà dei ragazzini tra 5 e 19 anni con miopia. Vabbè, ci sono gli occhiali, sì, però non è mica tanto bella questa cosa, anche perché poi ci sono anche conseguenze della miopia. Perché? Perché? Cos'è la miopia? La miopia è, detto in soldoni perché io non sono un oculista, no? È l'allungamento del bulbo oculare che porta a perché uno guarda sempre da vicino e quindi cerca di mettere a fuoco in una certa posizione, è come se l'occhio si irrigidisce, per modo di dire. Cosa succede? Che questo allungamento provoca il fatto che si mette a fuoco in un posto sbagliato. Ci sono gli occhiali, d'accordo. Da cosa dipende? Dipende dal fatto di essere poco esposti a luce naturale, quindi stare più dentro casa che fuori, o dentro ambienti, e la seconda causa è quella di tenere lo sguardo troppo fisso con un fuoco ravvicinato, cioè telefono. Guardando troppo da vicino. Cos'è che si guarda troppo da vicino?
Il telefono, lo schermo.
Gli schermi, perché lo sguardo, soprattutto dei bambini, ha bisogno di spaziare liberamente perché l'occhio deve crescere in maniera elastica, non in maniera rigida, diciamo, no? Quindi rimedio, è un rimedio gratuito, semplicissimo, luce naturale e i pediatri, gli oculisti dicono no schermi almeno fino a 6 anni.
Anche perché diceva bene, non è solo un fatto di miopia, metto gli occhiali, ma anche voglio portare a ben altre conseguenze.
Certo, conseguenze molto gravi come il glaucoma, il distacco della retina, insomma non sono mica cose da ridere, che poi ti rovinano tutta la vita. La luce naturale fa produrre dopamina, la dopamina aiuta a rinforzare l'occhio, e poi se sono in luce naturale sono anche fuori, e fuori in genere non guardo fisso vicino, guardo, alleno l'occhio a spaziare liberamente, a muoversi liberamente.
Allora, per i meno zucconi si dice che bastino 2 ore, per quelli un po' più duretti almeno 3 ore al giorno per i compiti a casa. Non è un po' troppo, prof?
Vabbè, abbiamo il record in Italia di durata dei compiti a casa, e che secondo me non è un vanto, perché se c'è bisogno di così tanto e poi i risultati sono gli stessi degli altri posti, vuol dire che non è efficiente la questione. Cioè, che facciamo? I ragazzi stanno là, ma purtroppo ancora, dico una cosa cattiva, il nostro metodo di studio è in genere quello medievale. Medievale, cioè lezione frontale, ripeti, e poi io verifico che quello che tu hai ripetuto ti sia entrato in testa, perché voglio che sia uguale a quello che ho detto io. È una cosa che va, ci dobbiamo riflettere su. Perché se poi il risultato è che pur con tutte queste ore noi abbiamo i ragazzini che non imparano, dobbiamo rifletterci su. Non può essere una questione che loro stiano lì soltanto perché altrimenti se arrivano con i compiti non fatti gli viene messa una nota. Quel tempo deve essere attivo, non fatto a memorizzazione, a ripetizione. Purtroppo c'è chi può essere seguito a casa, chi no, e le differenze abbiamo visto prima si stanno ampliando.
Che ne pensano i genitori di tutto questo?
I genitori, allora, il 33% per inchiesta fatta da non so chi, perché le inchieste le fanno tutti, il 33% dei genitori abolirebbe i compiti per casa nella scuola primaria. Io aggiungo, e però gli farei fare il tempo pieno in maniera tale che non compiti per casa, ma che allungando il tempo in cui i ragazzini sono tutelati da qualcuno che li segue nell'apprendimento, facciano a scuola quello che aboliamo venga fatto a casa costruendo delle differenze. No? Il 23% li considera poco efficaci. Il 30% riconosce che sono troppo basati sulla memorizzazione, poi quando gli dici, insomma, volete sti compiti o no, allora c'è il 30% che li vieterebbe addirittura, più o meno la stessa quantità di gente che è contrario a vietarli e gli altri non si esprimono, quindi i genitori, un terzo si pongono il problema, diciamo.
Premio professore della settimana sicuramente al docente di fisica, che ha attirato l'attenzione dei suoi studenti con riferimenti calcistici, non all'Inter perché non è il periodo.
Sembra di no, mi dispiace.
5-0 umiliante.
Sì, sono rimasta male anch'io che quando ho sentito. No, ma
no, sentendo... sono più nessuno interista.
Mai stato interista. Juventino, o la nazionale.
Sì. La nazionale,
sì, che però sta male pure lei. Che magari perdesse questo Paris Saint-Germain, sì, magari quello ci avevo pensato, ma che beccasse 5-0 proprio no. Vabbè. Detto questo, un esempio di come si potrebbe far studiare i ragazzini con motivazioni un po' più vispe che non imparare a memoria è quello di questo professore di fisica di Napoli, che ha dato un compito dove ha chiesto, di fisica l'ha dato, però invece che chiedere se ho la vasca da bagno che si riempie, si svuota, eccetera, lui a me ha chiesto di calcolare la massima altezza raggiunta nel lancio, quando hanno lanciato per aria l'allenatore Conte per esultare, sapendo il peso e la spinta data dei giocatori. Poi gli ha chiesto di calcolare la velocità del pallone lanciato in rovesciata da, non so il nome dell'attaccante, è un nome straniero che ha fatto una rovesciata, sapendo i vari quanto pesa il pallone, la potenza del calcio, eccetera. Sorpresa, tutti hanno preso dei bei voti e qualcuno ha anche finito prima del tempo. Ci vorrebbe poco a collegare a una realtà vicina ai ragazzi, che in questo caso è anche una realtà sportiva, ma altrimenti anche problemi concreti, e pur facendo fisica.
Ha mai pensato di invitare Valdidara a seguire un'esibizione dell'associazione Danza Gordina?
Non ci ho mai pensato, anche se i sindaci li invitiamo sempre. Ma Val di Dara si è trovato una sorpresa, è andato a visitare, visita molte scuole, non so quale liceo abbia visitato, e proprio quando è arrivato davanti a lui si sono schierate le ragazzine di questo liceo in leggings e maglietta nera e hanno fatto un balletto di hip hop. Apriti cielo, i mass media si sono scagliati contro queste ragazze perché non era fuori luogo, eccetera, a parte che era il risultato di un laboratorio fatto in quella scuola, no? E poi anche perché il corpo femminile non deve venire esposto. Sorprendentemente Val di Dara ha preso la difesa delle ragazze e ha detto che era piacevolmente sorpreso dei risultati dei loro apprendimenti, delle cose che avevano fatto a scuola, che non si lasciassero scoraggiare, perché le numerose esemplari iniziative che arricchiscono la loro scuola sono veramente positive, e che, ha detto parole sue, non permettessero a nessuno di distruggere il loro entusiasmo e frenare la loro creatività. Stavolta Val di Dara, sono perfettamente promosso. D'accordo. Promosso. Promosso. E speriamo così anche i nostri ragazzi, lo sapremo presto.
Lo sapremo la prossima settimana. Ci si vede, prof.
Grazie a chi ci ha ascoltato come sempre.